nella mia attività di legale, assistendo un'associazione sportiva che si chiama Parmetica, che è interessata alla vicenda anche dei macachi, ho interpellato con l'accesso civico sia il Ministero della Salute che l'Università di Parma, relativamente appunto alla vicenda della sperimentazione dei macachi detenuti da questa università. L'università praticamente ha risposto in maniera negativa, mentre il Ministero non ha una risposta esaurientissima, ma dei dati li ha comunicati, cioè che la sperimentazione relativamente ai macachi del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Uniparma è stata effettuata per il 2017 solamente su due macachi. Questo fatto, unito alla trasmissione che ho visto di TG Leonardo del direi ottobre 2019, mi ha fatto pensare che con buona probabilità si stia realizzando un maltrattamento, nel senso che da vedere le immagini del servizio televisivo del TGR Leonardo, si vedeva che questi macachi erano detenuti dentro gabbie, pertanto isolati, separati l'uno dall'altro, con buona probabilità, all'interno di una stanza chiusa. Il problema è che la deroga sul trattamento, sulla tutela del benessere animale, effettuata dalla legge sulla sperimentazione, la legge del 2014, quella nuova, ma era molto simile da questo lato anche quella vecchia, vale solo per il periodo di sperimentazione. Nel momento in cui l'università non svolge sperimentazione, gli animali devono essere tenuti secondo l'etologia dell'animale stesso. E sicuramente un macaco, la sua etologia non prevede che venga detenuto in una gabbia, in una stanza chiusa, senza luce naturale e privato della socializzazione con gli altri suoi simili. È il motivo della dichiarazione, a mio avviso, dell'evidenza del maltrattamento di questi macachi, evidenza che ho chiesto di verificare alla procura, come privato cittadino ovviamente, alla procura di Parma, che è quella titolare. Purtroppo io ho cercato, forse il periodo del Covid è stato un po' negativo anche in questo, ho cercato associazioni animaliste che firmassero questo esposto, però purtroppo non se ne è fatta avanti nessuno. Non ho interpellato l'AV, che sta seguendo un percorso sempre volto e anche con avuto anche dei risultati, anche se ultimamente il TAR Lazio ha dato una risposta negativa, ma comunque fino adesso era stata sospesa la sperimentazione. Loro ricorreranno anche al Consiglio di Stato, pertanto non ho interpellato l'AV perché sta seguendo un'altra strada ed è giusto, insomma, che non si sovrappongono le due cose.
Per cui lei ha agito come privato cittadino perché non ha trovato un supporto di associazioni?
Sì, esatto, diciamo privato cittadino qualificato, nel senso che un po' ne so di queste cose perché me ne occupo ormai da 8 anni. Di fatto, quando vedo un reato mi dà fastidio e non sopporto che venga perpetrato, soprattutto quando il soggetto che lo subisce è un debole che non può far valere i propri diritti, e sono animali e ambiente in questo caso.
Sì, sì, sì.
Infatti io mi occupo di tutela degli animali e di ambiente, per scelta personale.
Ma lei come la vede questa situazione?
Dal punto di vista del diritto o dal punto di vista dell'etica e della morale?
Beh, l'etica e della morale, diciamo che siamo tutti dalla stessa parte, per cui sappiamo benissimo. Ma a livello di diritto c'è qualche possibilità di far smettere queste atrocità?
Allora, se le definiamo atrocità si ricade nei concetti di etica e morale. E ovviamente io non sono certo favorevole alla sperimentazione animale, ma per scelte mie personali che non riguardano il caso, nel senso che nel caso di specie su questo tipo di tavolo, cioè quello giudiziario, bisogna parlare di leggi. Le leggi nel nostro Stato sono piuttosto rigide. Il percorso normativo di applicazione delle regole previste dal nostro sistema giudiziario è rigido, per cui dato una certa cosa se ne deve uscire con un certo risultato, motivo per cui la legge è uguale per tutti. Cioè si tende ad avere una norma che venga applicata nei confronti di chiunque su tutto il territorio nazionale, che sia il rettore, che sia il Presidente della Repubblica, che sia l'ultimo dei cittadini della nazione, cioè tutti davanti alla legge devono essere uguali, per cui nessuno è escluso.
Il problema però è che gli animali non vengono considerati di pari diritto degli animali umani.
Questo è un problema che attiene alla nostra Costituzione, a come è strutturata la nostra Costituzione. C'è un piccolo correttivo che è poi quello che ha consentito, e la breccia che ha consentito lo sviluppo e l'applicazione come viene oggi dal caso Grinilli in poi, perché la grande modifica della tutela dei diritti degli animali inizia con il processo di Grinilli e termina con la soluzione di quei ragazzi che erano stati arrestati nella famosa manifestazione che poi fruttò il sequestro dell'azienda, che ha dato delle interpretazioni particolari, cioè c'è stato un sviluppo notevole e importante, che è basato sul riconoscimento della capacità senziente degli animali, che non è fatta però da norme italiane, è fatta dall'articolo 13 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea, che è comunque una norma che è applicata direttamente nel nostro ordinamento. Il problema è che la nostra Costituzione non ha norme che tutelano gli animali, e finché non si modifica la Costituzione non si otterrà mai nulla, perché non è possibile modificare il codice penale, così come non è possibile modificare il codice civile, perché non esiste proprio il diritto dell'animale a vederlo modificato.
Si arriva sempre lì, un discorso che abbiamo affrontato molto spesso, e era solo una conferma anche da parte sua. Se non si agisce su quello, purtroppo non si arriva a niente.
Tenga presente che l'ambiente, diciamo, la promulgazione degli ecoreati, che è del 2015, è stata consentita da una modifica del titolo quinto che all'articolo 117 lettera S ha introdotto la tutela dell'ambiente. Di diritti non umani nella Costituzione ci sono i beni paesaggistici, i beni culturali e l'ambiente, e basta. Altri non ce ne sono. Tutto il resto sono diritti umani. Come gli animali, anche l'ambiente è un soggetto che per essere tutelato ha bisogno di un mediatore, cioè non si può tutelare da solo, ha bisogno di un essere umano che intervenga per tutelarlo.
E ne abbiamo ancora tanta di strada da fare.
Può essere anche pochissima in realtà.
Sì.
Sì, direi proprio di sì. Bisognerebbe solo che si facesse fronte comune per modificare la Costituzione, introdotto la modifica nella Costituzione, che poi sono le battaglie che per esempio sono state fatte negli anni 70 per il divorzio e l'aborto. Cioè è un problema culturale. Adesso c'è una forte attenzione ai problemi animali, sembra quasi ciclico, ne parlava anche Tolstoi direi, all'inizio del Novecento, poi dopo ci sono state due guerre mondiali e non se ne è più parlato. Ma ciclicamente ritorna questa necessità degli esseri umani di vedere tutelato il resto del mondo. È una cosa che io l'ho notata nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, che è la prima volta che vedo che un Papa parla di una ordinaria manutenzione della terra, non del fatto che l'uomo è titolare assoluto di quello che abbiamo sul nostro globo. E d'altronde si chiama Francesco non a caso, visto che è il primo che si chiama così, credo che sia evocativo. Vuol dire che c'è un passaggio culturale importante e noi dobbiamo per forza renderci conto che bisogna affrontare anche questo se vogliamo poi vivere noi serenamente su questo pianeta, se no non è mica possibile.
Guardi, è un discorso importante e non so, io sinceramente speravo che il Covid-19 ci avesse insegnato qualche cosa. Io forse sarò pessimista, ma vedo invece un passo indietro. Non lo so, la sensazione che la gente proprio non abbia voluto capire niente. Lo vediamo anche noi, i soliti commenti, quando si parla anche di alimentazione di un certo tipo, di rispetto per tutti gli esseri senzienti, quindi è un passaggio a una dieta vegetale.
È un problema culturale, tenga presente che, tra virgolette, il demonio lo si trova nei particolari, nei dettagli. La carne è oggettivamente il retaggio di Caino, no? Gli eredi di Caino mangiano carne, e questa è la realtà. Abele è stato ucciso, adesso io non sembra che faccio riferimenti biblici in continuazione, ma in realtà il più grande insegnamento che ho avuto in uno studio legale è da un avvocato che mi ha detto che è tutto scritto, è vero, sia per quello che riguarda le norme, sia per quello che riguarda il vivere comune, civile. In realtà quelli che sono passati prima di noi hanno scritto già le cose che dovremmo guardare. Bisogna avere la capacità di leggerle, bisogna avere la mente libera per poterla affrontare anche questi cambiamenti. Sicuramente se vogliamo avere qualcosa di rapido e uno sviluppo veloce su questo tema è necessario cambiare la Costituzione. Finché non lo si fa, non è possibile, è una Costituzione antropocentrica. Se uno non inserisce questi dettagli, che basterebbe solo inserire, io l'avevo fatto, l'avevo patrocinato, una richiesta, richiesta popolare di proposta di modifica di legge costituzionale. Sostanzialmente 50.000 cittadini, se sottoscrivono con certe condizioni, certe regole, una proposta di legge di modifica appunto della Costituzione, il Parlamento la deve prendere in considerazione. Ce ne vogliono 50.000, non è un referendum, per il referendum ci vogliono 500.000. 50.000 persone che firmano, ci vogliono almeno 5.000 ore di lavoro sui banchetti per poterle raccogliere, e per poterlo fare ci vogliono molti volontari che lo facciano, per cui vuol dire molte associazioni. Se le associazioni animaliste non si mettono d'accordo su questo, non si va da nessuna parte.
E le petizioni online, che c'è questa del Light Up? La petizione
non
online?
Funzionano, lo so, non funzionano in Italia, perché la legge è del 1970, quella che ho citato io, che prevede questa richiesta. Le petizioni online ti fanno vedere quante persone hanno quell'attenzione, ma non è certificato, perché il problema è che devi raccogliere le firme che da soggetti che sono iscritti alle liste elettorali del comune di Ferrara, piuttosto che di Bologna, piuttosto che di Milano, eccetera, eccetera, che godono dei diritti civili. Le anagrafi poi di ogni comune devono verificare che tu sia regolarmente iscritto, cioè è un lavoro veramente grosso, cioè quando hanno fatto il referendum sono stati veramente molto bravi, perché raccogliere 500.000 firme in 6 mesi, tra l'altro c'è un limite temporale di 6 mesi, è piuttosto oneroso, però si fa.
Anche noi stessi come radio lanciamo queste petizioni online, questo mi sta dicendo che in un certo senso non servono a niente in pratica.
No, non dicevo questo, nel senso che comunque l'opinione delle persone è una cosa molto importante,
certo,
ed è quello che muove il mondo. Io le dico, dal punto di vista del diritto, la trasformazione dell'opinione in una legge, il meccanismo è questo. Perché in Italia non si fa una legge in cui si dice che si possono firmare petizioni online con una certa procedura, non arriviamo da nessuna parte.
Quindi diciamo che le petizioni servono per sentire il polso della situazione.
Sì, esatto. Ecco. Lo si vede anche sui social, cioè lei vede che un filmato che riguarda un animale ha migliaia di visualizzazioni, se non milioni, perché interessa molto in questo momento.
Sì.
In particolare in Italia, io non sono negli altri stati, io conosco l'Italia, sicuramente rispetto a anni passati è altissima, e in questo momento è la cosa più importante. Ancora i politici non l'hanno recepita, perché lei vede per esempio delle deroghe fatte per la caccia, perché capita questo, cioè in periodo di Covid si parla di consentire i cacciatori, che sono numericamente pochissimi, sta regredendo la popolazione di quelli che hanno la disponibilità di un'arma e dell'autorizzazione della caccia, credo si riduca dell'8% ogni anno, perché i giovani non sono più interessati a quel tipo di attività, è lontano, cioè a me sinceramente andare a ammazzare un animale, andarlo a vedere, fargli una foto, sì,
certo,
ammazzarlo proprio non mi interessa assolutamente nulla. Però i legislatori, soprattutto quelli regionali, hanno questa deviazione di consentire di dare autorizzazioni che secondo me sono anche al limite del lecito, forse potrebbero anche configurare degli abusi d'ufficio, cioè favorire certe categorie rispetto ad altre. Sto seguendo per esempio un processo sulla deroga alla caccia praticamente 365 giorni all'anno nella provincia di Brescia per i cinghiali. Anche lì io trovo pericoloso pensare di andare in giro in un bosco in periodi che so che non sono di caccia, e in quel particolare provincia invece mi ritrovo magari impallinato perché c'è una deroga per poter cacciare i cinghiali. Cioè lo trovo limitativo della mia libertà. Tutto per consentire a 2.000 persone di andare a fare una battuta di caccia cinghiale. A me sembra assurdo.
Che loro dicono che amano la natura, amano gli animali, perché non capiamo quello che si prova.
No, è una contraddizione in termini.
Infatti.
Cioè, lo trovo offensivo per la mia intelligenza.
Sì,
cioè,
sì,
se
sì,
uno
sì.
ama gli animali, non gli spara.
Esatto. Era una battuta.
È pacifico.
Era una battuta.
No, no, ma è una realtà. Cioè,
Anzi,
mi dà proprio fastidio quando lo dicono, perché
sì,
mi sento preso in giro. Io non so chi è che ha messo in giro sta voce, che ha creduto di essere così intelligente da fare sta battuta.
Ma tutti lo dicono, ma non stanno mica proponendo di portare i cacciatori a scuola per insegnare ai bambini il vero senso di essere a contatto con la natura? Stanno anche pensando a questo.
Sarebbe da valutare se anche questo non è un reato.
Poi vabbè, adesso anche la storia di permettere alle guardie zoofile il giubbino arancione o giallo, quello che è, insomma è tutto un insieme di cose, per quello che io dico, ma qui stiamo andando avanti o stiamo regredendo veramente? Bah, io me lo chiedo.
No.
Vabbè, senta avvocato, la ringrazio tantissimo, grazie mille.
Grazie a lei.